Signore
e signori, buonasera.
Sta per
iniziare
FFF
una puntata
di
dei Wooster.
Radiofonica è lieta di annunciarvi dei Wooster, il programma che vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Buonasera giovani donne, giovani uomini e benvenuti alla quinta puntata di Dei Wooster in diretta dall'officina, un'ora e mezza di intrattenimento in compagnia di Luca, Andrea e dello sciupa femmine Giuseppe.
Buonasera ragazzi.
Buonasera.
Un salutone a tutti.
Sciupa femmine?
Sì, sciupa femmine e sciupa cabras anche. Buonasera, ben ritornati a questo grande appuntamento di Radiofonica. Siamo arrivati alla quinta puntata.
La sesta?
No, è la quinta, Giuseppe, è la quinta. Siamo ritornati qui in studio, qui con voi per un'ora e mezza, benissimo. Io direi di partire subito con questa meravigliosa puntata di Dei
Wooster. Anche questa volta siamo riusciti a trovare un tema della
puntata.
Sì, non ci
smentiamo e riusciamo a trovare ogni settimana i temi.
Un tema?
Sì. E il tema lo diciamo subito dopo aver detto un'altra cosa.
I
che
contatti,
tocca a te.
Signori, bravo, signori, so tutto stasera. Diretta @radiofonica.com per parlare con noi su Messenger.
E invece su Facebook basta scrivere nella casellina, nell'apposita casellina. Casellina cerca il nome del nostro programma Dei Wooster, compare il gruppo magicamente e lì dovete, potete scrivere di tutto.
Istruzioni precise qui
sì,
a Dei Wooster.
Sì. Bene, allora io vorrei ricordare subito una cosa, anzi fare subito un ringraziamento pubblico ad una gentile signorina di nome Anna Maria che ha pubblicato, anzi ha fatto un gemellaggio fra il suo gruppo e il nostro gruppo. Il suo gruppo si chiama Per chi ha un ricordo in una canzone, un gruppo di Facebook che ha raggiunto ben 2200 e passa utenti e che appunto ha gemellato il suo gruppo con il nostro e quindi stiamo creando questa collaborazione in modo tale che gli utenti di quel gruppo possono richiedere a noi le canzoni.
Ma
non mi fa insomma, grazie i concetti. Allora, su questo gruppo stavo finendo. Potete richiedere le canzoni che noi manderemo poi in onda ogni venerdì.
Quindi richiedeteci canzoni, fate delle dediche, chiamateci, mandate un'email al nostro indirizzo di posta.
Noi le faremo ascoltare in diretta ogni venerdì alle 21.30 sempre su Radiofonica, vi saluteremo e fra qualche settimana riusciremo anche a telefonarvi, gentili radioascoltatori.
Addirittura.
Cose mai viste qui
ai miracoli della tecnologia.
Quindi organizzatevi, scegliete le canzoni belle ovviamente e noi faremo il resto. Bene, a questo punto io direi di partire con il tema della quinta
puntata.
Oh, alleluia.
Perché anche questa volta c'è un tema, dicevamo.
Beh, certo, noi...
prima di introdurre il tema.
Guarda, gli abbiamo dato lo spazio.
E adesso
devo dire una cosa importante. Io sono stato accusato da qualcuno che è in questa stanza di essere uno com'era?
Non lo so,
nemmeno io.
Guarda,
un inaffidabile,
superficiale, inaffidabile
e pelato anche.
E per questo motivo, per tutta la serata, io non pronuncerò mai il tuo nome. Quindi in studio ci siamo Giuseppe, Andrea e quello là.
X.
O
e
tu.
Beh.
O XXL.
Grazie. No, una volta XXL.
E tu procedi.
Non più. Benissimo, allora il tema della quinta puntata di Dei Wooster è le leggende metropolitane fra bufala e realtà.
E che vuol dire?
E che vuol dire? Bene, diciamo. Noi ci addentreremo nel favoloso mondo delle leggende metropolitane e cercheremo di capire se alcune sono vere, se sono false, e se riusciremo a cercheremo quindi di separare le leggende metropolitane vere, se esistono, da quelle false.
Ma ci addentreremo in questo tema, ma poi ne usciremo, spero.
Eh beh, certo, come sempre, usciremo come al solito con la nostra classica fortuna, sì, il nostro classico culo. Quindi analizzeremo leggende metropolitane, bufale. Oddio, mi ero affogato con un tarallo. Bufale.
Bevilo.
No,
la cattiveria, caro. Ehi tu, la cattiveria.
Bufale, stavo dicendo, bufale, le ultime parole famose. Analizzeremo un po'
di
tutto.
Hai notato che quando dice bufale gli viene l'acquolina.
Sì, proprio la bavetta agli angolini.
Benissimo, annunciato il tema, io direi che potremmo anche far ascoltare la prima canzone.
Lenny Kravitz, Fly Away.
Così l'annuncio. Ma che annuncio brutto? Fammelo ridire, fammelo ridire. Signore e signori, stiamo per farvi ascoltare quel bellissimo uomo di Lenny Kravitz con la sua
bellissima canzone Fly Away.
Bravo Giuseppe.
Yeah.
Ma che bellissima canzone qui a Dei Wooster. Oh yeah. Solo noi ve le facciamo ascoltare queste canzoni. Una canzone rock che ci ha dato la giusta carica, lo sentite dalle nostre voci.
Sì.
Una carica fortissima.
Com'era quel fatto del tarallo? Sputali adesso.
No,
basta,
è che siccome mangiare. Non abbiamo mangiato come ogni volta, veniamo qui a fare la diretta.
Perché noi seguiamo una dieta rigidissima.
Sì, ovviamente, sì. Macro
Cosmo. Abbiamo portato una piccola busta di taralli, mezzo chilo di taralli che sono appena finiti.
La persona superficiale stasera.
Le abbiamo finite in 10 secondi. Benissimo, allora partiamo con queste benedette leggende metropolitane. Che cos'è la leggenda metropolitana? È un genere di leggenda contemporanea che consiste in una storia insolita e curiosa raccontata dalla gente, che poi acquistano col tempo credibilità passando di bocca in bocca. Quindi questo è il concetto di leggenda. Poi alla fine. Si tratta quindi di fatti normalmente presentati come realmente accaduti, attribuiti quasi sempre ad un'altra persona. Però in Italia un incipit piuttosto comune è quello, Giuseppe tu lo sai, è quello mio cugino. Mio cugino mi ha raccontato.
Che mio cugino è impressionante.
Certo, e quindi qui in Italia si usa spesso dire questa cosa. Mio cugino mi ha raccontato che una volta, sai. Mentre nei paesi di lingua inglese, quindi è stato coniato invece un acronimo per riferirsi al soggetto o alla fonte di queste storie.
My coaching, immagino.
No, che è FOAF, ovvero FOAF. Friend of a Friend, ovvero un amico di un mio amico mi ha raccontato che. Non bisogna pensare però che le persone che raccontano una leggenda urbana o metropolitana lo facciano in malafede. Esse sono appunto molto spesso vittime di questo fenomeno, oppure sono diventati agenti passivi che collaborano involontariamente alla diffusione della diceria di turno, quindi di questa leggenda, che viene raccontata poi in maniera assai accurata. Sì. Quindi noi cercheremo di, dopo aver dato questa somma definizione di leggenda metropolitana,
veramente notevole, sì. Complimenti.
Cercheremo di addentrarci nel favoloso mondo delle leggende metropolitane, dicendo che queste sono molto spesso, solitamente sono verosimili,
sì.
Però non sono notizie di cronaca, come le bufale, che poi analizzeremo
più tardi. Sì, sì.
Sono appunto delle storie che si tramandano di bocca in bocca, che arrivano poi.
Ma poi diciamo pure che nei giorni nostri queste leggende si diffondono anche attraverso internet,
certo.
Quelle famose catene
di Sant'Antonio.
Si potrebbe parlare di trasmissione orale, oppure non si può dire alla radio trasmissione orale.
Guarda, mi consulto un attimo col mio analista. Si può dire.
Si può dire. Questa trasmissione orale delle leggende.
Benissimo.
Metropolitane.
Allora, facciamo un esempio di leggenda metropolitana. Questo esempio è riferito al mondo del cinema, o meglio ad Hollywood, al favoloso mondo di Hollywood.
Bellissimo.
Questa leggenda metropolitana riguarda niente po' di meno che Clint Eastwood.
Il famoso
attore americano
e anche regista.
Ricordiamo Million Dollar Baby,
yeah.
Ricordiamo Gran Torino che sta per uscire. Per un pugno di dollari, insomma, lo conoscete tutti Clint Eastwood. Si dice in quel di Hollywood che Clint Eastwood sia figlio di Stanlio.
Stanlio
Loren, il famoso Stanlio della coppia Laurel and Hardy.
Quello di Brutus Stupido.
Bravissimo.
La coppia comica più famosa del,
sì.
del mondo.
Le voci sono basate sulla somiglianza del volto dei due attori. E quindi, insomma, si ipotizza che Clint Eastwood sia figlio
quindi,
di.
Il padre è Stanlio, la madre è Olio.
Sì, ovvio.
E dall'unione dei due nasce Clint Eastwood.
Come è fila che è una
bellezza. E questa prima leggenda è chiusa, carina. Ragazzi.
Beh, non ci avevo mai fatto caso in effetti alla somiglianza di Eastwood
io non so se non è vera, però anche perché è nella natura delle leggende metropolitane
effettivamente però l'attendibilità.
Sappiamo che c'è questa leggenda e la diciamo, voi prendetela come volete. C'è.
Sì.
Un'altra leggenda metropolitana è relativa sempre al mondo del cinema, relativa a quel film, anzi a quella serie di film che hanno preso il titolo di Poltergeist.
Oh.
Poltergeist è una. Se non sbaglio, sono stati 4 i film di Poltergeist.
Poltergeist. Sì.
Relativi a misteriosi fantasmi, quindi all'occulto,
spiritelli, eccetera.
Un horror, insomma, un po' così.
Di serie.
Ma no, guarda, era anche di serie A, però capito, non era proprio un eccezionale film. E allora, che è successo? Che 4 attori del film Poltergeist sono morti. Alcuni sono morti durante la ripresa di alcune scene del film. Altri invece sono morti per cause naturali. E quindi, poveretto, quello l'ultimo, tra l'altro, è morto per un male abbastanza incurabile. Quindi, che c'entra con Poltergeist?
Però, insomma, per creare, lo vedrei comunque, anche, a prescindere.
Per creare quell'alone di leggenda sul film, hanno deciso di dare appunto di creare questa leggenda metropolitana, anche per dare un seguito e un successo poi maggiore. Cioè,
molti strumentalizzano questo fenomeno della leggenda metropolitana proprio per farsi pubblicità.
Un altro esempio, caro Andrea,
dimmi,
con te ridemmo di questo fatto e fummo subito colti da un impressionante shock quando ci riferimmo al fatto della mummia Ötzi.
Ti ricordi? Sì, è vero.
È una mummia.
Non dirlo per la terza volta di seguito, perché
no,
porta
è come
spiga.
Quando ascolti Radio Maria per più di 10 secondi in macchina e fai un incidente. Esatto. È sempre così. Quindi la mummia.
Questa è concorrenza sleale.
Sì. La mummia.
Scusa, è arrivata una notizianza. Radio Maria ci denuncia per diffamazione.
Io e siamo a 7, ragazzi, con questo.
E allora, che è successo? Che chiunque mettesse mano sul corpo di
questa
non nomino più, misteriosamente dopo un po' moriva.
È vero, ma questo è, infatti, parecchi studiosi che si sono avvicendati nello studio di questa mummia sono morti.
Un'ecatombe, un genocidio.
E adesso lei sta lì in una teca, si fa i cazzi, è un bel sorriso anche, dice venite ad esaminarmi.
Lui che è sopravvissuto alla storia.
Praticamente. Altre leggende metropolitane riguardano quel genio di Walt Disney.
Walt Disney, questo
è stato il patron dell'omonima casa di produzione
Walt Disney, immagino.
Che faceva film e continua a fare, a produrre cartoni animati.
Credo che sia abbastanza freddo.
Non lui, la casa di produzione.
Specifichiamo.
Allora, si disse di Walt Disney che aveva appoggiato il nazismo nella seconda guerra mondiale. Oh. Si disse che era violento, che era un cinico.
Il papà di Topolino, Paperino e tutta la banda. Sì.
E si disse anche che Disney, Walt, era solito inserire nei cartoni animati scene messaggi subliminali.
E questo è vero,
è vero. Infatti, in Roger Rabbit, caro Andrea, tu mi ricordavi prima che cosa fa Jessica Rabbit?
Beh, Jessica Rabbit in una scena in cui lei accavalla le gambe
si vede un piccolo particolare
tipicamente femminile,
E questo film non l'ho mai visto. Succede veramente.
Noi lo vediamo spesso e ogni volta che lo vediamo ci batte il cuore.
Sì, il neorealismo russo.
Un altro messaggio subliminale è stato inserito nel Re Leone.
Sì.
Perché quando c'è Simba con i due animaletti steso su una roccia a guardare il cielo, praticamente le stelle
nel firmamento
compongono la scritta sex.
Esatto. Ma anche in una scena di Bianca e Bernie, se non sbaglio, in una inquadratura velocissima in cui appunto si inquadrano delle finestre in un palazzo, in una di queste finestre viene rappresentata una scena di sesso.
Ah, sì?
Esattamente, quindi i bambini magari che guardano questo cartone animato.
Ragazzi, complimenti veramente per la vostra cultura cinematografica e anche per l'occhio lungo.
Siamo dei maiali.
Bravo Andrea, bravo quello là.
Quello là. Siamo proprio dei maiali. Le altre leggende metropolitane più classiche invece sono quelle che adesso vi
io ne ho una riguardo il fatto che molti credono che posizionando un CD, un compact disc sul cruscotto della propria auto,
sullo specchietto,
riescono a eludere in qualche modo l'autovelox. Falso.
Anche perché se vi ferma poi la volante vi fa un mazzo così.
Esatto, perché avete masterizzato un CD senza avere i diritti d'autore. Va bene.
Un'altra leggenda è quella dell'uomo che va in discoteca, rimorchia una ragazza, se la porta a casa, fanno le loro cose. Il giorno dopo si alza, lei non c'è più, lui va nel bagno e sullo specchio trova scritto a caratteri cubitali: benvenuto nell'AIDS.
Oppure gli manca il rene, la cicatrice.
Questo è tipico.
C'è l'autostoppista fantasma, cioè da questa leggenda poi sono stati tratti anche molti film. C'è questo automobilista ignaro che si ferma in autostrada, prende l'autostoppista, solo che poi si rende conto che il giorno dopo che l'autostoppista in realtà era un fantasma, perché glielo dicono i genitori. Insomma, quelle leggende metropolitane anche un po' sceme, però insomma io ci credo, io un pochino,
ma sono molto suggestive queste storie. In effetti io ho quella ad esempio classica, questa qua è veramente celebre, sì. La leggenda di quella signora che per lavare il cane mette il cane nel forno a microonde e per asciugarlo, e questo esplode.
Bene, brava la signora, bravissima.
Asciuttissimo.
Asciuttissimo, sì, di asciutto era asciutto.
Pezzi di cane asciuttissimi in tutta la cucina. E poi c'era quella della Coca-Cola, se ne sono dette tante sulla Coca-Cola che viene utilizzata per... non lo so, come agente che pulisce le tubature,
sì. Poi avevano... come contraccettivo anche.
Aspetta, questo è bellissimo, perché alcuni dicono che è afrodisiaca, mentre in America soprattutto è diffusa la credenza che facendosi un bidet, diciamo, dopo l'amplesso, la donna riesca in pratica a non avere una gravidanza.
Bellissimo.
Attenzione però a non confondere la Coca-Cola con la Pepsi, perché invece la Pepsi provoca dei parti plurigemellari.
E la Fanta la fa tanta invece.
Sì.
Altre leggende riguardano il famoso coccodrillo che vive nelle fogne di New York.
E che coccodrillo come fa?
Tu sei l'unico ad avere questa verità.
Sì,
io... sul verso del coccodrillo.
Sì, sì, sì. Se l'avete registrata, conservatevela cara.
Senti, un'altra invece classica leggenda metropolitana è quella del sub.
Sì.
Del sub che si trova appeso morto a un albero.
Sì. Un sub a un albero. Ma
sì.
Un albero subacqueo.
La spiegazione deriva dal fatto che appunto nei pressi di un incendio un Canadair, per prendere l'acqua da un vicino mare. Sì, o lago.
Pozzanghera.
Questo non era specificato.
Lo fanno sempre con le pozzanghere.
In barca, senza saperlo, un sub ignaro di tutto, che era lì probabilmente per motivi di caccia e pesca.
E se l'è presa,
sì, se l'è presa e l'ha buttato poi sul...
Successo veramente una volta a Fantozzi. Se non sbaglio, proprio il primo Fantozzi si conclude così.
Benissimo. Poi le altre riguardano Elvis, che si dice sia ancora vivo.
Non solo, tutti.
Sì, riguarda i Beatles. Perché si dice ci fu nel lontano 1966, se non sbaglio, un incidente stradale e il morto non venne mai identificato.
Sì.
Il morto, che cosa triste. Non venne mai identificato. E un radioascoltatore di una radio londinese chiamò in diretta ad un programma, disse che si trattava di Paul McCartney. Ma insomma non si capisce se questa storia di Paul McCartney che è morto sia vera o meno.
Pazza, sì.
Il fatto è che i Beatles non hanno mai smentito questa cosa, anzi hanno giocato molto su questa ambiguità, inserendo nei dischi, in alcune canzoni, delle frasi abbastanza ambigue.
Aspetta,
ad esempio
l'album che c'era la copertina
Sgt. Pepper, se non sbaglio.
Lui era l'unico scalzo, poi c'era la,
sì,
la targa.
Lui con la rosa nera. C'è John Lennon che in una canzone dice ho seppellito Paul. Quindi insomma ce ne sono tanti. Riguardano anche i Led Zeppelin che ci stanno guardando. Abbiamo un quadro con i Led Zeppelin. Sì, e fra poco ci guarderanno. I Led Zeppelin che inserivano versi satanici nelle loro canzoni.
Sì.
E poi c'è quello zozzone di Ozzy Osbourne che durante un concerto si dice abbia staccato a morsi la testa ad un pipistrello.
No, l'ha fatto veramente.
Ma guarda, è una leggenda.
No, ma questo si fa.
Lo fa. Coca-Cola, mi è arrivato un altro dettaglio. Pare che mescolando Coca-Cola Elementos, Coca-Cola però senza caffeina o senza zucchero.
Senza Coca-Cola.
Si crea una strana alchimia per cui la Coca-Cola schizzi a qualche metro d'altezza dalla bottiglia.
E a proposito di questo esperimento.
A proposito di schizzi?
No. A proposito di questo esperimento, io vorrei ricordare che sul nostro gruppo Day Waster abbiamo pubblicato alcuni video relativi proprio a questa leggenda metropolitana della Coca-Cola e dell'Elemento. Potete andarlo a vedere tranquillamente. Vorrei anche ricordare che noi fra poco
signori e signore,
faremo un esperimento di questo tipo per convalidare o eventualmente smentire
una di queste leggende
metropolitane.
Quindi che cosa faremo fra poco? Vi faremo assistere in diretta ad un esperimento.
Solo per voi, rischio e pericolo.
Certo, è una cosa molto pericolosa. Prima di staccare, di mandarvi un altro grande pezzo che è stato dedicato sul gruppo di Facebook da Anna Maria, e dobbiamo salutarla quindi di nuovo. Ciao Anna Maria. E il pezzo, se non sbaglio, Andrea, è quello dei Killers.
Sì, proprio quello.
Dobbiamo salutare Guglielmo, Matteo, dobbiamo salutare Chiara che ci sta ascoltando e tutti gli altri.
Dobbiamo salutare
adesso...
Francesco, ci siamo.
Chi c'è più che dobbiamo salutare?
Ma Anna, Antonio, Giovanna e Teresa.
Ah, Carmen, va benissimo.
Saluta adesso... Lorella che ci ha salutato, ci ha dato una canzone.
Allora, mentre facciamo ascoltare questa canzone, Giuseppe, tu nella pausa intanto mi spieghi quella leggenda metropolitana di quello speaker radiofonico che si chiamava Luca e che ha fatto quella brutta fine che...
Sì, infatti ne parliamo. Ci vediamo dopo allora, i Killers.
Ciao.
I did my
Questi erano i Killers con Human, quindi ringraziamo di nuovo Anna Maria.
Grazie.
Ciao. Dobbiamo salutare anche altra gente che non abbiamo mai salutato e che si è incazzata parecchio. Dobbiamo salutare Diego da Roma, Diego e tutto il gruppo Maier che ci ascolta da Roma. Dobbiamo salutare il nostro mentore che è Pierluigi, che credo ci stia ascoltando.
Colui che ci ha battezzato,
sì, il nostro Giovanni Battista.
Un appuntamento per dopo, magari si fanno due spaghi.
Due spaghi, sì, Pierluigi, cala. E adesso passiamo avanti, invece lasciamo un attimo le leggende metropolitane e prendiamo invece, iniziamo a parlare di un argomento che ci riguarda più da vicino.
Sì.
Qual è, Giuseppe, questo argomento?
Quello delle leggende universitarie, quindi una sorta di leggenda metropolitana, però limitata all'ambito, che faccia orribile, limitata all'ambito dell'università.
Sì.
Nella maggior parte dei casi si parla di esami che sono andati in maniera particolarmente particolare, diciamo.
Ah.
Per esempio, ne abbiamo una domanda su un esame scritto della facoltà di fisica,
sì,
di un test che chiedeva se l'inferno è esotermico.
Ah.
Uno degli studenti ha dimostrato in pratica qual è la temperatura di questo, come si dice, termicamente come l'inferno.
La temperatura delle fiamme dell'inferno.
Considerando
brucia, agnello di Dio.
Non si dicono queste cose.
No, infatti era...
Considerando la massa dell'inferno, considerando che esistono tante religioni al mondo,
sì,
e che più o meno tutte queste religioni dicono che chi non appartiene a quella religione è destinato all'inferno,
sì,
l'inferno è pieno come un uovo.
Sì.
Quindi i tassi di ingresso sono questi, i tassi di uscita non ci sono, perché una volta che vai all'inferno, diciamo così in poesia, sei fottuto.
Sì.
Quindi l'ipotesi sarebbe che, essendo questa massa costante, mentre il numero delle persone aumenta, l'inferno dovrebbe esplodere. In alternativa, però, controbatte a questa tesi un altro fatto.
Sì.
Ovvero che una collega di questo signore che ha scritto
questo genio,
tutta la tesi, una volta gli ha detto che farà molto freddo all'inferno prima che io te la dia, la signorina. E siccome ancora attualmente pare che non siano riusciti a concludere questo affare, c'è questa possibilità che l'inferno sia in effetti esotermico, sia freddo.
Mamma mia, confusione dei Woster. Un'altra leggenda universitaria invece riguarda un ragazzo molto intelligente all'inizio, ma poi capirete fra poco perché non è stato poi questo grande cima, che a conclusione dell'esame di fisica 1 e con il voto registrato sul libretto saluta dalla porta il professore con il classico, voi sentite il suono,
gesto a ombrello,
nel classico gesto dell'ombrello. Quindi se ne ritorna a casa contento di aver passato questo grande e difficile esame di fisica 1. L'anno dopo, quando doveva fare fisica 2, chi ritrova alla cattedra? Lo stesso professore. Quindi è bellissima questa cosa. Tu, Andrea, hai
sì, c'è un aneddoto sempre per quanto riguarda un esame di fisica. Io questo l'ho sentita in parecchie sedi universitarie. Sì. Il professore chiede allo studente quale sia la formula che descrive l'equazione che descrive la caduta dei gravi, quindi in pratica la legge della gravità.
Sì.
L'allievo sbaglia il segno nel suo sistema di riferimento, quindi in pratica gli esce una formula in cui un oggetto, anziché cadere verso il basso, va verso l'alto.
Bene.
Al che il professore, abbastanza adirato, lancia il libretto dello studente dalla finestra ed esclama: ora lo recuperi al piano di sopra e torni il mese prossimo.
Bene, bravissimo.
Avrebbe dovuto togliere. E ne abbiamo un'altra che invece è in un'ambientazione scolastica.
Esilarante, Giuseppe.
Esilarantissimissima.
Questo vogliamo noi a Day World.
Questo è successo veramente.
L'esilaranzia.
Esilaranzia, signori e signori.
Insomma, c'era questo ragazzo che doveva fare un tema al quinto anno del suo istituto superiore.
Sì.
Che al momento non ricordo, salutiamo Basilio.
Ciao.
È arrivato leggermente in ritardo. Ho trovato questo tema, lettera A, puntini, puntini, puntini.
Sì.
Quindi la classica lettera aperta. Al Papa, al Presidente della Repubblica, un calciatore.
Alla qualunque.
Avendo fatto tardi e non avendo dormito molto, ha frainteso un attimino quello che era l'indicazione del tema. Quindi questo genio è riuscito a scrivere 2 pagine e mezzo sulla lettera A.
Ah, quindi non ha fatto una lettera?
No, ha parlato per 2 pagine della lettera A prima dell'alfabeto.
Bellissimo.
Preposizione semplice.
Beh, comunque una bella inventiva, una bella creatività.
Bellissimo.
Diciamo. Andava premiato solo per questo.
Come decisamente. Con calci e chi.
Bravissimo. C'è un'altra leggenda universitaria che in questo caso abbiamo anche il nome del professore, che possiamo citare perché è anche autore di un famoso testo di chimica generale.
Sì, io mi dissocio a prescindere.
Sì, va
per
bene.
Evitare di
un... allora non lo diciamo. Si narra quindi che tale professore avesse l'abitudine di usare durante le lezioni un intercalare piuttosto volgare. Un giorno le ragazze che seguivano questo corso si misero d'accordo e alla prima parolaccia del professore si sarebbero alzate per uscire in blocco dall'aula. I ragazzi, a questo punto, saputa la cosa, che cosa fecero? Sputtanarono tutto al professore.
Sì.
A questo punto il professore entra in aula e fa con la sua voce tonante: ho visto fuori dalla porta un elefante con un cazzo così lungo. Le ragazze, a questo punto, come d'accordo, si alzarono e andarono verso la porta, quando però lui iniziò ad urlare: non correte, è già andato via!
ma no!
sì, abbiamo un altro dalla facoltà di matematica. Queste facoltà scientifiche
sono una
miniera infinita. Professore, studente, esame di matematica. Il professore chiede il ciclo di Carnot, il disegno del ciclo di Carnot. Lo studente disegna un cerchio. Il professore pensa un attimino, cerca di capire se...
Ma il ciclo di Carnot nel senso quello che viene ogni mese, no?
No, non credo che sia solo di Carnot. Comunque, non ho idea.
Io pensavo fosse un ciclo nel senso un motociclo.
E qui proprio mi hai rovinato tutta la situazione.
Andiamoci.
Gli chiede di disegnare un altro ciclo di Carnot a fianco. Gli chiede di unire i cerchi dei due cicli con una retta. E poi gli dice: prende il suo biciclo di Carnot e se ne va.
Bene, Andrea, tu ne hai un'altra?
Sì, io ne ho una. Adesso basta con le materie scientifiche. Insomma, prendiamo di mira un po' anche quelle filosofiche.
Sì.
Allora, professore di filosofia antica chiede allo studente di esporre le confutazioni degli argomenti di Zenone, quello che negano l'esistenza del movimento. Ah. Adesso non vado nel tempo.
No, no, ma anche perché Zenone potrebbe...
Beh, sì.
Potrebbe, ciao,
potrebbe,
Zenone.
Che ci ascolta da sempre.
Beh, ovvio.
Allora lo studente si alza dalla sedia, si mette a camminare, si ferma e dice: ecco, ho confutato Zenone. Il professore gli dice: bene, continui a confutarlo. Lo studente riprende a camminare all'indietro. Il professore insiste: lo confuti vicino alla porta. Ma prego, prego, lo confuti ancora nel corridoio. E al che lo studente continua a confutare, sì, Zenone camminando all'indietro, al che il professore infine gli grida: ecco, ora vada pure a confutarlo a casa sua, se ne vada.
Benissimo, esami non superati.
Ma a proposito di filosofia, caro quello là,
ah, che sono
Nietzsche,
io.
Che dice?
Nietzsche,
che...
boh,
ah,
Nietzsche dice:
lei è preparata, lei è preparata.
Sette più,
la perfezione.
Più. Poi c'è un'altra leggenda universitaria che credo si sia svolta all'università di Lecce. È un tizio, uno studente, si presenta per la decima o quindicesima addirittura volta per cercare di passare un esame con una professoressa ai lei sulla sedia a rotelle, molto molto cattiva. Questa professoressa, riconosciuto l'allievo, gli pone delle domande impossibili, con conseguente quindi non superamento dell'esame da parte dello studente. E alla fine ella dice a lui: giovinotto, lei questo esame non lo farà mai. E il giovane a questo punto si alzò dalla sedia e rispose: può darsi, cara prof, ma lei non farà mai questo, alzandosi e mettendosi a saltare.
Bellissimo,
questo è un po' sagico.
Mi è piaciuta in particolar modo l'interpretazione dell'insegnante. Mi rifai la voce, per
te lo rifaccio. Giovinotto, lei questo esame non lo farà mai.
Ha una cadenza calabrese,
sì, sì,
in
mi
particolare.
Ricordo qualcuno.
Ce n'hai un altro, Giuseppe?
Di chimica.
Stiamo toccando tutti i campi.
Sì, beh, noi abbiamo questa visuale a 368 gradi.
Wow.
L'esame di chimica, il professore chiede semplicemente se il carbonato di calcio è solubile in acqua. Lo studente fa lo sguardo serio, gli dice sì. Allora gli dice: torna a vedere il Ponte Vecchio e vedi che se è di carbonato di calcio non esiste più.
Bene,
ha fatto un po' di tempi verbali strani.
Sì. Andando là da... Poi ce n'è un'altra, Andrea, che questa riguarda un ragazzo che, esaminato dal professore, si sente dire dal professore: tieni, ti do 1000 lire e ti consiglio di andare a prostitute. Dopo pochi minuti il ragazzo prende le 1000 lire, quindi questa è successa, è una leggenda,
cioè,
molto bella.
1000 lire andare a prostitute.
Sì, e il professore fece questa,
molto
disse
vecchio,
questa cosa.
Fa, molto vecchio.
Ho capito, però con 1000 lire tu...
Che cosa?
Che ci facevi?
1000 lire al mese, 1000
sì,
lire
no,
al
io
mese.
Dico con la prostituta che hai esperienza. Con 1000 lire parliamo di almeno 20 anni fa.
Stiamo un attimino cominciando a esagerare.
Allora, che succede? Si prende queste 1000 lire, che poi magari sono state anche 10, non si sa. Prende queste 1000 lire e se ne va. Dopo pochi minuti il ragazzo ritorna con 2000 lire e dice al prof: sua moglie mi ha fatto lo sconto. E quindi, insomma, c'è anche questa leggenda un po'...
Bellissima, bellissima. Ricordiamo,
sì, scadiamo,
a tutti,
scadiamo,
i nostri ascoltatori, che il personaggio tipico che ci racconta queste leggende, che in genere è un nostro parente, chi è?
Chi è?
Chi è?
Mio cugino.
È mio cugino.
E quindi ci ascoltiamo?
Mio cugino di Elio e le storie tese.
Io chiamo a mio cugino. fosso tutto bagnato che gli mancava un rene.
Mio cugino,
mi ha detto mio cugino che se ha un colpo segreto che se te lo dà dopo tre giorni muori.
Mio cugino,
mi ha detto mio cugino che da bambino una volta è morto. Mio cugino, mio cugino, mio cugino è ricercato,
amico di tutti.
Mio cugino ha fatto questo e quello, mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi perché chiamo mio cugino. Anzi, sapete cosa vi dico? Io chiamo a mio cugino.
Qui dopo questo mio cugino di Elio, le storie tese, sì, poi ha riassunto tutto, sì, quello che avevamo detto finora.
Ve l'abbiamo fatta ascoltare apposta perché questa canzone comprende tutte le leggende metropolitane,
esatto,
di cui abbiamo
parlato.
È il
manifesto delle leggende metropolitane.
Sì,
esatto.
E c'era la voce di Aldo, che è Aldo, bellissimo, di Aldo Giovanni, bellissimo, e Giacomo, che faceva questo excursus fra le grandi leggende metropolitane.
Benissimo.
Vai, Giuseppe.
Dopo le leggende metropolitane si passa a parlare di bufale.
Qual è la...
Tu sei sempre, guarda,
sempre fuori luogo,
sempre,
guarda,
fuori, guarda, veramente,
dai,
sempre fuori luogo.
Qualcuno
potrà obiettare, ma leggende metropolitane e bufale sono la stessa cosa. E no, cari miei,
no.
Ma manco per
e
il
adesso
cibo,
scatta,
guarda,
la definizione. Attenzione, attenzione.
Ta-da. È il momento della definizione.
Dicisi bufala, un patto. Questa è una mucca. Anch'esso verosimile, però a differenza della leggenda metropolitana, sì, che viene, c'è un passaparola, la bufala viene promulgata da un organo di informazione.
Da un organo?
Un organo di informazione.
Un organo
verticale, proposta all'informazione.
E allora, vedi che la mia cosa ambigua ci stava. Un organo verticale.
Quindi la televisione, la radio, che insomma pubblicizzano degli eventi per motivi
che saranno
loro.
E quali sono, Giuseppe, queste bufale?
Io non dovevo dire la prima, quindi sto zitto, caro quello là, che dai fastidio.
Allora, chi la dice la prima? La dico io.
Dilla. È necessario.
Sempre in mezzo.
È necessario.
Vabbè, dilla.
La bufala, che non è un tipo di vacca, è la prima bufala.
È una bufala, d'altro canto. Stupido come un canguro.
Come un bufalo, guarda, veramente. Vabbè. Come un bufalo.
Vabbè, adesso dirò una cosa che farà innervosire Giuseppe, vuoi vedere? Stai zitto.
Ecco qua.
tranne quello là.
Allora, poi sono io che li devo sopportare, allora, amici ascoltatori.
Non distraiamoci, per favore. Allora, la prima bufala. La prima bufala che esamineremo adesso è quella, beh, dovreste ricordarvela, cari radioascoltatori, soprattutto quelli un po' più grandi, è quella che riguardava il ritrovamento delle false teste di Modigliani. Chi era Modigliani? Modigliani era un pittore, scultore
famosissimo,
quello che dipingeva le donne col collo lunghissimo e un po' storto a mo' di giraffa.
Molto lungo.
Insomma, che successe? Non ricordo dove, nel nord-est se non sbaglio, dei ragazzi avevano fatto delle finte statue di Modigliani, le avevano gettate nel fiume.
Sì.
Le avevano ritrovate ed era scoppiato un macello.
Un falso ritrovamento.
Sì, perché poi tutti i critici d'arte di quell'epoca iniziarono a gridare al favoloso ritrovamento di queste opere inedite di Modigliani. Però subito dopo si scoprì che le buche erano in realtà dei falsi.
Furono loro stessi ad ammettere che avevano fatto dei falsi, che avevano giocato un brutto scherzo.
E quindi restarono tutti come un po' come la famosa fidanzata di Paludi, che è quella donna che
non tu spiega che cos'è, sì, la fidanzata.
Lo sto
di
spiegando. Definizione della donna, della fidanzata di Paludi. Fidanzata di Paludi è quella donna che sull'altare viene lasciata come un fico secco dal marito. Vero, Giuseppe?
Asso di coppa. Paludi è un
un piccolo comune calabrese.
Esatto.
Un'altra leggenda metropolitana è quella che un'altra bufala è quella che riguarda invece il Millennium Bug. Andrea? Tu lo ricordi che cos'è il Millennium Bug?
Sì, il Millennium Bug.
Siamo
al 31 dicembre 1999.
Oddio, quanti anni fa?
Sì, il nome è stato attribuito a un potenziale difetto informatico, quindi appunto un bug che avrebbe dovuto manifestarsi al cambio della data della mezzanotte del 31 dicembre 1999 al 1 gennaio 2000.
Quindi con l'avvento del nuovo millennio.
Esatto. Cosa sarebbe dovuto accadere? Nei sistemi di elaborazione dati dei personal computer, in pratica questo cambiamento da 99 a 2000, quindi da 99 a 00, avrebbe dovuto incasinare tutto il sistema informatico.
Quindi tutti i computer sarebbero...
Tutto il mondo allarmato, tutti i computer sarebbero dovuti andare in tilt, diciamo così. Quindi le banche dove sono ricorse a aggiornamenti di software,
tutti i vari sistemi di sicurezza,
con grande profitto da parte delle aziende di manutenzione.
Beh, sì.
Alla fine di tutto, il primo gennaio del 2000 si è scoperto che non era vero niente.
Quindi ci siamo alzati tutti, abbiamo aperto il nostro computer e abbiamo visto che l'orologio in basso a destra funzionava tranquillamente. E quindi non era successo nulla.
Niente, scusami, per il fatto di Modigliani ci stanno segnalando che in effetti è successo a Livorno. Quindi
a Livorno.
Il nord-est di cosa? Non si sa bene.
No, perché io, dovete sapere, io sono seduto, il nord ce l'ho alle spalle.
Sì, sei in Sardegna, per essere
ringraziamo l'attentissimo radioascoltatore
Carmen, salutiamo.
Ciao. E vi invitiamo a continuare a scrivere su diretta @radiofonica.com
le vostre esperienze di bufale di leggende metropolitane che conoscete,
quello che volete.
A questo punto, bufala spaziale. Praticamente l'astronauta Buzz Aldrin, molto meno celebre rispetto al compagno Armstrong, che suonava anche la tromba.
Sono stati
i primi a sbarcare sulla Luna.
Suonava l'arpa. La moglie suonava l'arpa. E il marito?
La tromba.
Bravo.
Io mi sono fatto pure.
Che poi la vera pronuncia è Buzz.
Buzz Aldrin. Insomma, pare che questo tizio, andando verso la Luna, abbia visto un'elissi, un corpo luminoso ellittico vicino alla sua astronave. Anziché chiamare l'esercito, la marina e soprattutto il classico Houston, abbiamo un problema.
Cosa fatto? Va
bene, stiamo zitti, me la tengo questa cosa, non dico niente.
La dico dopo,
io. Insomma, pare che abbiano visto un UFO durante il primo viaggio che poi è riuscito a far sbarcare l'uomo sulla Luna. Nel 1909,
A proposito di Luna,
Il nostro amico Giacobbo qui ci avrebbe fatto una puntata intera.
L'ha fatta
qualche giorno fa, proprio sulla sabbia lunare,
sul primo allunaggio proprio dell'Apollo 11.
Dell'Apollo 11.
Pare sia stato pure quella un'enorme bufa, una ricostruzione.
Gira un bellissimo video su YouTube.
Sì,
di questo.
No, questo lo dobbiamo mettere sul gruppo.
Di questo famoso allunaggio, sì, non credo che, vabbè, se qualcuno non lo sa, glielo diciamo.
Esatto.
Si pensa, si dice che in realtà l'allunaggio è avvenuto nel 1969, ragazzi, aiutatemi,
sì,
perché 69, io non lo so, nel 69.
Sì, ho detto prima, in realtà,
sì, in realtà una bufala, una perché bufala. Eravamo in un periodo della guerra fredda, la contrapposizione fra USA e URSS,
sì,
quindi
sì, sì, sì,
la corsa allo spazio, l'America doveva far vedere che era
la
riuscita
sua potenza.
Prima, sì, dell'URSS, della Russia ad arrivare a conquistare lo spazio, e quindi si pensa, si dice che in realtà l'allunaggio sia opera di una grande regia televisiva,
sì, sì,
e quindi sia stato fatto tutto in uno studio televisivo.
In realtà gli americani non erano in grado tecnicamente di mandare gli uomini sulla Luna,
sì,
per cui hanno pensato bene di ricostruire il tutto in uno studio,
sì.
E a proposito di questo, anzi, c'è un bellissimo film che si intitola Capricorn One.
Capricorn One.
Sì, che ricostruisce appunto,
che tradotto
questa
è
storia,
Capricorno 1.
Ricostruisce questa storia però basandola sul non un allunaggio, ma su un, si può dire, atterraggio su Marte.
Un marterraggio.
Bellissimo, questo è bellissimo. Bravo Giuseppe.
Grazie.
Il marterraggio.
Senti,
bene,
ma una bufala abbastanza recente, questa la voglio citare, quella che è uscita qualche mese fa, se non sbaglio, su una falsa intercettazione tra Berlusconi e il ministro delle pari opportunità Carfagna.
Ah,
sì, sì,
quel
sì,
gran pezzo di Carfagna.
Esatto. Quella
bravissima
politica di,
sì,
sì, sì, sì. In pratica nell'intercettazione si facevano allusioni abbastanza piccanti,
sì, tipo
sì, su un presunto rapporto tra il capo del governo,
sì,
e il ministro Carfagna. Poi questa intercettazione falsa era stata lanciata da un blog e ripresa da tutti gli organi di informazione,
sì.
Poi mezz'ora dopo la pubblicazione si è scoperto in realtà che era un falso allucinante.
Ah, ho capito. Beh, però ho capito, io ci sarei stato con la Carfagna.
Beh sì.
Sì.
Beh sì.
Decisamente. Bene, adesso cambiamo decisamente
Finito
argomento.
Il discorso delle bufale, adesso è il momento di cui abbiamo parlato poc'anzi.
Cari radioascoltatori,
qui voi siete coinvolti in prima persona, cari ascoltatori.
Sì, sì, sì.
Che cosa faremo in questa stanzetta meravigliosa
giallo,
di colore giallo acido?
Faremo un esperimento, tenteremo una cosa mai vista.
Sto parlando?
Io non ho dato la mia autorizzazione a questo esperimento.
Ormai
che secondo me lede l'umanità, veramente.
Però creiamo un po' di suspense.
Abbiamo i cosiddetti corn.
No, per... i corn le tiene tu, i corn.
Purtroppo,
i corn
sì,
non ce l'ho.
Mai dire mai, caro.
No.
Abbiamo quei simpatici semini marroni che inseriti in una pentola e riscaldando.
I popcorn.
Praticamente adesso tenteremo di creare questi popcorn a partire da... semplicemente con la suoneria del nostro cellulare.
Allora, Giuseppe
l'ha
spiegato,
sì, sì,
in,
sì,
maniera,
sì, sì,
veramente pietosa.
Alla grezzona.
Lo faccio io.
Diciamo. Abbiamo visto, abbiamo letto su internet che usando
c'è anche
le
un
onde...
video sul gruppo,
sì,
ricordiamo.
Scusa, io che avevo detto?
Stai zitto!
Basta!
Usando le onde le onde elettropulsari,
sì,
lunari,
sì,
dei cellulari
di Mazinga,
combinate,
direi,
insieme,
sì,
e
sì,
mettendo,
sì,
al centro di questi cellulari
dei
semi di popcorn,
esatto,
facendo squillare gli stessi, non popcorn ma cellulari, dopo un po' i popcorn dovrebbero cuocersi,
sì,
grazie,
esatto,
alle onde elettromagnetiche,
che è quello che avevo detto io,
sì,
2 secondi
e io l'ho spiegato un po' più alla Piero
che
Angela.
I cellulari sono nocivi.
Coinvolgiamo a questo punto tutti quelli che sono in ascolto.
Chiamateci,
telefonate,
ragazzi,
a me, a Andrea o
a me Luca,
non lì,
perché noi stiamo per mettere i cellulari vicino.
Io un paio di popcorn li ho già mangiati,
crudi,
sì.
Ma voi vi ricordate sui diari delle nostre compagne di classe che c'era questa famosa frase: i ragazzi sono come i popcorn, prima fanno pop e poi fanno corn.
Oh, guarda, uccidetevi.
Comunque, signori, qui è tutto pronto per l'esperimento, quindi via con le chiamate,
via col vento,
sì.
Chiamate,
allora,
per favore,
allora chiamateci, perché
guarda, io sto, credo che sto, i miei sensi di ragno mi dicono,
allora,
che
siamo tutti
ricevere.
Pronti, siamo,
sì,
tutti,
sì,
pronti,
sì, sì.
Benissimo, attenzione.
Beh, arrivano le prime chiamate. Io noto delle vibrazioni,
sì,
ragazzi.
Io anche. Guarda,
ma,
i semi
si muovono,
si muovono.
Musica.
You
detto Give It Away dei Red Hot Chili Peppers.
Non dirlo con questa
forma.
Dillo più
tranquillo. Scandisci la pronuncia.
Appena ascoltato Give It Away.
No, ma io lo so,
cazzo,
questa è una canzone rock, dove deve darti la carica.
È il contrasto.
Avete appena ascoltato i Red Hot Chili Peppers.
Salutiamo Ciccio che ce l'ha richiesta tramite il gruppo.
Ciao Ciccio.
Facebook. Adesso,
qual è il gruppo su Facebook? Per chi ha un ricordo in una canzone,
bello,
mi raccomando. Scrivete numero.
Ma scusate, io vorrei rassicurare tutti i nostri ascoltatori che siamo vivi.
Ah, l'esperimento è riuscito.
Sì.
A proposito, non riuscivamo a dirlo. In realtà si chiama semplicemente Gran Turco, quello che
non l'abbiamo chiamato.
In tutti i modi
popcorn piccoli
senza pop. Grazie Andrea che ci ha ricordato questa. Questa cosa, insomma, Luca, potevi mangiare Luca, mannaggia.
L'hai detto, ti sei tradito. È l'affetto questo,
è
non puoi farci
l'affetto. Dobbiamo salutare un'altra persona. Un'altra persona che ci ascolta sempre.
Sì.
Sappiamo che ci ascolta sempre. Sappiamo che adesso è nella sua stanzetta e ci sta ascoltando in maniera anche
introspettiva.
È coinvolta emotivamente dalle nostre voci. E noi siamo però ancora più coinvolti emotivamente dalla sua voce. Ragazzi, voi non lo conoscete, ma se voi aveste la fortuna di ascoltare la voce di quest'uomo, ne rimarreste rapiti.
Stiamo parlando di Ciao, lui riesca a fare i popcorn partendo da
sì. Stiamo parlando del mitico e favoloso Charlie, che
meglio conosciuto come David.
David, sì.
Ciao David, ciao. È meglio.
E andiamo avanti con la trasmissione. Chi va avanti?
Andiamo avanti con la trasmissione. Sì, vabbè, vado avanti.
Vai,
prendo io in mano le redini.
Se ci affidiamo a quello là.
Vabbè, dai.
Allora, dobbiamo parlare, a proposito di bufale, di leggende metropolitane, di leggende universitarie, delle famose frasi, le ultime parole famose.
Ah,
sì.
Che sono le ultime parole famose? Sono delle celebri affermazioni di personaggi più o meno noti, molto spesso azzardate, fra poco lo vedrete.
Clamorosamente smentiti poi dalla
storia. Sì. Andrea, tu hai qualche esempio di ultima parola famosa?
Ma io veramente avrei tanti esempi. Visto che siamo in radio, partirei proprio da una definizione che riguarda la radio. Di un certo David Sarnoff,
chi non conosce
pioniere della radiofonia 1912, che ebbe a dire: la radio non avrà mai un valore commerciale. Mai pagherebbe per un messaggio che non è inviato a una persona specifica? Lungimiranza,
occhio di lince.
In effetti, a proposito di pagamento, visto che ci ascoltano tutti,
allora salutiamo Maurizio. Ciao Maurizio, caro. Poi c'è un'altra parola d'ordine. Un'altra ultima parola famosa, famosissima, non famosa, famosissima, detta da qualcuno lo definisce uno statista, ma insomma, l'ultima parola famosa è questa, relativa alla Seconda Guerra Mondiale. La parola d'ordine è una sola, categorica e imperativa per tutti. Essa già trasvola e accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vinceremo, ragazzi.
Non capisco a chi tu ti stia riferendo.
Ma guarda, questo era Benito Mussolini.
Pensavo Maurizio Costanzo.
No, era un po' la Bruno Pizzo con la voce.
Questo Roberto Banco.
Era Mussolini che disse questa famosa frase all'indomani dell'inizio della guerra, della Seconda Guerra Mondiale. E poi la storia però invece l'ha smentito in maniera clamorosa. Andrea, tu ne hai un'altra?
Ce l'ho una io,
passerei la parola a Giuseppe.
E parla, vai.
Grazie ancora
tu,
per
questo barrito di Giuseppe.
Tu, che persino tu che sei stato dotato del dono della parola. No,
tu vai. Smette. Dunque, un industriale.
No, momenti di panico, secondo signori, qua.
Vado io.
Ce l'ho. Un industriale tedesco che è rimasto, però, per sua sfortuna, anonimo. Sì. Nel 1878 ha affermato che la luce elettrica non rimpiazzerà mai le lampadine a gas.
Bravissimo.
Oggi abbiamo tutti una bombola di gas con cui accendiamo le nostre lampadine.
È ovvio. Anche i cardiopatici hanno una bombola di gas.
Posso dirne una della.
Respirare,
Citiamo invece una frase di un addetto della General Motors 1909: l'auto ha raggiunto i limiti del suo sviluppo. La prova? Quest'anno non ci sono state innovazioni.
C'era qualcosa di simile a proposito di una locomotiva che non sarà mai più veloce di una carrozza trainata da cavallo.
Esatto. Ma a proposito di mezzi di trasporto, Luca, citiamo quello che riguarda quella famosa nave.
quella del Titanic, la devo trovare. Questo
vabbè,
è il problema.
L'ingegnere costruttore del Titanic, no?
Disse che questa nave sarà inaffondabile.
Smentito
questa...
dopo 12 ore sì. dal varo, sì. Perché è affondata durante il primo viaggio.
Poi ci fu un'altra bellissima ultima parola famosa, detta da Luigi XVI, il 14 luglio del
1789. Luigi XV è quello.
Il 14 luglio del 1789 questo grand'uomo disse: i francesi non saranno mai capaci di un regicidio. E invece il giorno dopo gli hanno tagliato la testa.
Ma no, dai.
Come no, sì.
E rotola.
C'era un certo Fulgencio Batista, che era l'ex dittatore di Cuba, che nel 59 disse: Fidel Castro rimarrà al potere al massimo per un anno. E questo era l'altro occhio di lince, perché ci ha visto praticamente lunghissimo.
Sì.
Vai, poi ce ne sono
qualche
altro.
Sì, visto che tu prima hai fatto una citazione storica di un personaggio.
Maurizio
che ha...
Costanzo.
Sì. No. Sì, volevo citare una frase di Paul von Hardenburg, presidente della Germania 1931.
Mi hai fatto una mesh.
Sì, lo so. Riferendosi a Hitler disse: Hitler è un tipo strambo e non sarà mai cancelliere, diventerà al massimo ministro delle poste.
Ah, ho capito. Poi guardate, c'è quel genio di Fabio Capello che disse: non andrei mai ad allenare la Juventus. Cioè, no. Poi disse... nel 2006 disse: non tornerò mai al Real, non mi piacciono le minestre riscaldate. E invece poi ritornò.
Una coerenza mostruosa.
Sì.
C'è anche un certo Joseph Kennedy, che è il padre dei celeberrimi fratelli Kennedy, che dichiarò nel 1936: i miei figli non hanno alcuna ambizione politica.
Ah,
e non hanno mai smesso dal 1937.
Poi c'era il reverendo Billy Graham, nel 65 disse: i Beatles ma sono una moda passeggera.
Beh,
sintomo dell'incertezza dei tempi e della confusione che ci circonda. Guarda,
ma ci aveva capito tutto.
Bravissimo reverendo.
Allora, Bill Gates nel 1981 disse: 640 kilobyte di memoria dovrebbero bastare a chiunque.
Poi invece c'era un certo Ernst Mach che disse: non accetto la teoria della relatività, così come non accetto assolutamente l'esistenza degli atomi o di altri dogmi analoghi.
Beh,
questo è
io non ci credo agli atomi, posso dire la verità. Io agli atomi non ci credo. Non
esistono. Può darsi che tu ne stia calpestando una grande quantità. E l'ultima è di un comitato dei consiglieri di Isabella di Spagna nel 1492, il mese non si sa.
Ciao Isabella.
Ciao Isabella. Ah, ciao. Sì, il fatto del freddo di prima. Bene. Sì. Insomma, questo comitato affermò che oggi, quindi 1492, attenzione, è praticamente impossibile trovare terre ancora sconosciute.
Ma che genio anche questo!
Cos'è successo nel 1492?
La Juventus. Cesare Caio
La scoperta dell'America. Bene, a proposito di leggende metropolitane, prima abbiamo parlato di Elvis, che pare sia ancora vivo e prosegui la sua esistenza in un'isola sperduta.
E si gira per lei, perché ci dichi, facci.
Oddio, e qua è l'emozione.
Continui
a vivere quindi in un'isola sperduta del Pacifico.
Sì.
Adesso vi facciamo ascoltare una canzone del mitico Elvis e vi diciamo di stare ancora, di restare ancora con noi, perché fra poco ci sarà una grande intervista ad un grande personaggio.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas, with your neon flashing and your one-arm bandits crashing, all those hopes down the drain. Viva Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll
never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot some with every shot.
Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas!
Bene, viva Las Vegas di Elvis the Pelvis in the Memphis. Oh yeah,
bellissima.
Che probabilmente è nel Madagascar. Adesso abbiamo una defezione, purtroppo Luca è venuto a mancare.
Sì, 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 sì,
non,
purtroppo
non c'è più al momento, speriamo che.
Faremo adesso una seduta spiritica eventualmente,
sì,
più tardi.
Ma
sì,
non
sì,
c'è
sì,
nemmeno bisogno. Tanti
ragazzi!
E questo è il momento più alto della serata, perché siamo riusciti a
contattare un esimio esponente della
del sociale, della chiesa,
sì,
soprattutto.
Sì, 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 sì. Costui, un grande benefattore.
Esatto, stiamo parlando proprio di Don Gianni Colera. Don Gianni Colera è in pratica un prelato di origini meridionali che qualche anno fa ha deciso di andare a dare una mano alle popolazioni del Sudafrica. Quindi proviamo adesso
sì,
a contattarlo.
Sì, sì, sì. Adesso proviamo a fare il suo numero di telefono. Ricordiamo che lui fa questo lavoro di missionario in Africa, per cui adesso la telefonata, il numero di telefono è un po' lungo, per cui
dall'altra parte del mondo,
beh,
insomma,
sì, sì.
I potenti mezzi messi a disposizione da
Maurizio.
Si sta di un largo in questo studio, senza sapere.
Pronto? Sento una strana musica.
Pronto?
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 Don Gianni, è lei? Don Gianni?
Yeah, zitte, un momento, zitte.
Ma questa musica, Don Gianni. Oh,
chiudete orite, rimandato orite, chiudete.
Ma
pronto?
Diavolo, quale rito, scusi?
Chi è lei?
Don Gianni, siamo di Radiofonica, Giuseppe e Andrea, e basta.
Ah, salve Don Gianni, Colera.
Benvenuti nella via missione qui in Africa.
Beh, ci scusi, ma aveva parlato di un rito, c'era una musica
no,
un po'
sì,
strana.
Sì, 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 sì. Lascia fare, qua i guaglioni stavano facendo una festa per me e stavano un poco divertendo.
Ma che ore sono lì, mi scusi?
E sono i 4:15.
Ah, bene.
E loro do caffè.
O caffè. Bene, noi sappiamo che lei si sta adoperando per... per aiutare questa gente, no Giuseppe? Per...
Si è mosso, si è spostato di molto praticamente, ha cambiato praticamente emisfero, sì. Ma ci vuole parlare con noi e soprattutto con i nostri ascoltatori dei motivi che l'hanno indotto a fare questa scelta così importante e così rischiosa?
E mo' vo' dico,
grazie, ha una flemma questo.
Ci sono tre motivi che mi hanno spinto ad andare in Africa. O prima è il viaggio, a me mi piace viaggiare.
Beh, sì.
Poi avevo trovato pure una bella offerta della Ryanair e sono arrivato.
C'è la Ryanair in Africa?
Beh, ovvio, non lo sapevo.
No, buono a sapersi.
O secondo motivo è che qua ci stanno sti nigri scansafatiche che non fanno niente da mattina a sera. E allora io sono venuto, sono sceso da Napoli e sono giunto un coppo chi le mangiare. E per cercare di dare una mano a queste qua.
A noi risulta che lei sia in Sudafrica, il Kilimanjaro che ci accoglie.
E guarda, qua è un po' che ci spostata a destra, ma ci sta. E questo qua era il secondo motivo.
Bene, ci dica il terzo.
Il terzo motivo era che, guarda, mi vergogno un po'. Avevo rubato i soldi della questa.
Anche lei.
Gianni, questo non si fa.
Non è
non
il
si fa, non
mi
si
pento.
Fa.
Io mi pento e mi dolgo di questa cosa.
Va bene, Don Gianni. Quindi,
che volete adesso da me?
No, io vorrei capire lei come aiuta in effetti questo popolo.
Io ho già creato questa missione qui in Africa, sto creando dei posti di lavoro per questa gente che non tiene voglia di non fare un cazzo.
Sarà il caldo, no?
Ma quale caldo?
Don Gianni, ecco tutti quei vetri colorati che ci avevi richiesto.
State zitte,
non ci sarebbero questi vetri colorati.
Io li nobilito questi uomini di colore, questi negri, li nobilito, li faccio lavorare, ho creato milioni di posti di lavoro e quindi mi occupo di formare delle competenze specialistiche.
Ho capito.
Mi occupo di dargli un lavoro, un futuro a questi poveri disgraziati che non sanno fanno cazzo.
Sì, ma abbiamo capito, ma è un discorso molto generico. Nella sostanza che cosa fa?
Allora io gli do nella mano destra una pala, nella mano sinistra un boccone e gli faccio scalare delle grandi gallerie.
Ah, ho capito.
Come mai gallerie, scusa?
E delle gallerie così.
Così, per farle lavorare, ma non è che quei vetri colorati c'entrano qualcosa con questo?
Ogni tanto scappano diamantine, una pepitello. Ma che c'entra?
Lei ovviamente vende e poi utilizza i ricavati.
Quelle sono per la questua.
Per la questua, una sorta di rimborso spese generale.
Ah, io qua già campavo. La
capiamo. Senta, ma nell'ambito della sua missione, quindi ha dato pale e picconi a tutti oppure ci sono delle competenze un po' più specifiche magari?
Guarda, in base alla fisicità di questi signori io gli do in mano determinate cose e gliele faccio fare. Svendola mercoledì, svendola sta cosa che mi fa calla, svendola
mercoledì, svendola. Ma non era venerdì?
No, quello è il nave, cioè mercoledì è il mio aiutante personale di fiducia.
Ho capito.
Vuoi sapere perché
si chiama mercoledì? Sì.
È perché come mercoledì che sta mienza la settimana, chi sta mercoledì come sta mienza la qualle, rombo cazzo, sembra piesta. Sventola che ci sono 40 gradi.
Ma sventola così, cosa le sta facendo sventolare?
Ma fa calla, mi sta sventolando una foglia di baobab grande quanto.
Ma immagino che sia per la sua formazione religiosa, no?
Mercoledì. Io sudo, signori, io qui sudo.
Ah, ho capito.
Senta, ma abbiamo visto che fa lavorare questi poveri disgraziati.
A che non fanno niente.
Ma dal punto di vista culturale, lei fa qualcosa per aumentare un po'?
Ho trovato una situazione in merda. Proprio là, te lo dico papà.
Come
con la cultura non vorrei proprio insegnargli chissà quali grandi cose. E anche perché io, per esempio, con la Bibbia non ho un grande rapporto.
Ma lei è un missionario, voglio dire.
I quattro guaglioni che scrivevano le stesse cose. Io mi occupo di altre cose più grandi.
Ecco, e ad esempio lei cosa fa?
Di statistica, di probabilità e di applicazioni cromatiche in base ai numeri.
Ma è strano questo.
Sì,
però
Io mi occupo di tutte queste cose.
Ginguandoddo Rosso, Don Gianni vince ancora.
Fatti zitto, te che ho già vinto, hai visto? Voglio mio Gianni,
ma lei sta giocando alla roulette, questo è un gioco d'azzardo.
Ma è che qui è legale, l'ho legalizzato.
ma come lei che legalizza il gioco d'azzardo nella missione?
E questa è tutta la cultura che gli insegno io.
Ma io non ho capito, mi è sembrato, ha detto Dio Gianni.
Guarda, io qua sti poveri guaglioni che non hanno poi capire chi è venuto bianco onivero, l'uomo superiore inferiore.
Ma
hanno eletto, hanno fatte le primarie e m'hanno eletto Dio.
Addirittura le primarie l'elezione a Dio, alla carica di Dio. Ho capito.
Io ho già creato sta piccola comunità, sta piccola chiesetta, diciamo. Mi hanno proclamato Dio.
Se l'hanno proclamato lei non poteva rifiutare, ovviamente.
Ma se possono offendere, io non ce lo posso dire.
Senta, ma cambiando completamente discorso, noi sappiamo che purtroppo lì in quelle regioni si patisce molto il problema della fame. Come ha risolto questo problema?
È un grande problema che affligge peggio del traffico.
Quindi
un problema. Guarda, per quanto riguarda il problema, lo cibo qua fa schifo, lo sanno tutti.
Se mangi
nei cervelli e scimmie.
Un sacrificio enorme.
Se mangi nei viermi, i serpenti, struzzi.
Don Gianni, abbiamo fatto gli spaghetti, ma non c'è il pomodoro.
Struzzi,
ma come gli spaghetti, gli struzzi, i vermi, gli struzzi in fricassea.
Ci sono i manding, viene qua. Ha detto che ti innaggiata, ta scatta!
Ma Don Gianni, ma non li tratti male. Insomma, ma lei è lì per aiutarli, voglio dire.
Io che se mi fanno gli spaghetti 1, 2, 3 botto giorno, io mangio la sostentata.
tre volte al giorno. Lei mangia spaghetti per
sostentare. Io mangio per sostentare.
Don Gianni, ecco i baccheri che ci avevi chiesto.
Anche i baccheri.
Ah, bene, Don Gianni.
Poi scusate, una puritana come a me, che non si mangi i baccheri pure in Africa. Ma che ci avete voi?
Ma io ho l'impressione che lei non sia del tutto trasparente, diciamo,
quindi,
su questa missione.
Baccheri e spaghetti due o tre volte al giorno. Complimenti, Don Gianni. Ci conservi un posto in questa missione.
Però, quando io mangi spaghetti, sì, mangi i pacchi, io faccio mettere tutti quanti sti negri a fianco a
che
me.
Che bella cosa.
Tutti intorno in cerchio.
Che bella cosa, bravo Don Gianni.
Terra. Io mangio e loro mi guardano.
Beh, mi sembra
io.
Allora no, ma come?
Don Gianni, io li faccio assistere. In altre missioni non li fanno assistere.
Eh beh, certo, li fanno mangiare.
Io tengo cuore italiano. Cuore grande.
Complimenti davvero, non mi fa schifo. Senta, ma visto che siamo in ambito culinario, perché abbiamo saputo che c'è anche il grosso problema dell'acqua, della siccità.
E qua io ti volevo, perché io, oltre a farli lavorare, li faccio pure divertire.
Come divertire?
Gli faccio fare lo sport. Diritti dopo, Mangiarit, no adesso, lasciate stare.
Ma come?
E vergine, tu i vergini del tuo cancello, che fare uscire?
Ma quale vergine?
State zitta, è una cosa nostra, una cosa. Vergine qui vuol dire giovani di belle speranze.
Beh, anche qui.
Ecco, basta, Rita, basta.
Va bene,
Mi stavo dicendo di questo sport.
Riti strani,
io li faccio allenare ogni giorno.
Beh, questa è una bella cosa.
Li sto preparando alla maratona di New York.
Ah.
E li faccio fare 65 km all'andata e 65 al ritorno.
Addirittura.
Per gli rappigliare una bella cassa d'acqua per me farne una che qua fa calda. Svendola mercoledì.
Ma mi sa tanto di sfruttamento questo.
120 km per farle fare una doccia, mi scusi.
Una. Rui, tre docce ognuno. Che vita a me mi fetene. Fa calda, fa calda. Sentite, io devo chiedere una cortesia. Visto che mi avete scassato la cazzo. Sono i quattro, io fa calla, mi stavo pigliando il caffè. Io adesso approfitto della vostra disponibilità per mandare uno spot.
Ma qui noi a radiofonica non è che
posso pure,
mandare uno spot.
Vabbè, fatemelo
mandare.
Se è per beneficenza,
ascoltate lo spot.
Grazie al vostro aiuto abbiamo già costruito una piscina, o campo da bocce, o maneggio, o bagno turco, e mi ha già accattato pure o macchinò. Contribuisci anche quest'anno con l'8000 alla realizzazione dei nostri sogni. Sostieni anche tu la chiesa colerica di Don Gianni Colera.
Grazie assai, questo era lo spot da chiesa mia, chiesa colerica.
Ma mi scusi, io non ho capito quell'8000 di cui parlava nel suo spot.
8000 con, non era l'8 per 1000, scusa.
È 8 per 1000 quanto fa?
Giusto.
Scusa, non averlo capito.
Ma voi poveri ignori, ma scendete qua nella mia missione. Io vi faccio lavorare, vi faccio.
Ma guardi, anche no, magari. Comunque,
scendete.
Senta, noi dobbiamo lasciarla adesso.
No, già ve lasciate.
Dice che ha da fare o caffè o babà.
Se stava affezionando.
Vabbè, magari la ricontattiamo la prossima settimana.
Che cosa va a fare adesso? Ci dica in breve.
Adesso mi ha già bevuto caffè e adesso facciamo un gioco. Io coinvolgo tutti questi quattro negracci che stanno
negracci,
qua,
ma Don Gianni,
e sono tutte fratelle, tutti figli di Dio Gianni.
Dio Gianni.
Allora facciamo un gioco molto comune questa missione.
Sì,
il
è?
Gioco consiste nel prendermi in spalla e portarmi in giro per tutta la missione cantando o Sarracine, o Sarracine.
Lei è illuminante,
ciao,
Don Gianni.
Ciao,
ringraziamo.
Arrivederci. Mandiamo la canzone.
Zucchero, diavolo in me.
Sanctify your soul. Sanctify. Amen.
Anche Luca, che si è perso tra l'altro un'intervista importante a tale Monsignor Don Gianni Colera. Che a questo punto potrei definire benissimo un cretino illuminato da lampi di idiozia.
Beh,
un'ottima definizione.
Peccato,
guarda, se ci sei la settimana prossima,
cercherò di
farlo.
Ragazzi, io devo salutare Giusy e Gianluca che ci ascoltano da Napoli, che credo stiano ridendo del napoletano di Don Gianni Colera.
Napoletano verace, sì, Don Gianni Colera.
Poi abbiamo praticamente impiegato tutto il tempo della trasmissione per fare queste quattro cavolate che poi speriamo siano state di vostro gradimento. Dobbiamo fare un annuncio. Sì. E l'annuncio è questo. Sì. Hai una musica d'atmosfera, Andrea?
Ma anche no.
No, falla tu, fai una musica. Bravo. Martedì 10 marzo a Loop Café, Via della Viola, si terrà Lanterna Blu Live, spazio riservato alla letteratura e a tutti i suoi figli illegittimi. Condurranno la serata Chiara Scolastica Mosciatti e il mitico David Chialli, insieme a vari autori, attori, marionette, nere e note. No, vere, non nere. Non l'avevo letto bene.
È fallito,
no!
Giù detto.
Marionette vere e note presenze sovrannaturali. Accorrete numerosi. Quindi tutti i perugini all'ascolto, tutti i fuoriserie che stanno a Perugia, mi raccomando.
Ma
martedì,
perché no, l'Italia e l'Europa
l'Italia
è il mondo
intera dei... Martedì 10 marzo al Loop Café in Via della Viola c'è la nostra trasmissione culturale, Lanterna Blu
e
Live.
E chi sono gli autori?
Non lo so.
Ma
sono, scusa, vari autori, attori, marionette vere e note presenze sovrannaturali. In compagnia sempre di Chiara e David.
Benissimo.
Benissimo, qui per oggi mi sa che è tutto, no?
Sì, chiudiamo, chi dobbiamo salutare più?
Tutti qua, tutto
tutti.
Il mondo.
Ah,
vi abbracciamo,
no, diamo un senso al tema.
Sì.
Ragazzi, le leggende metropolitane, alcune sono vere, alcune sono false.
Noi
a ogni puntata facciamo questa conclusione, anche l'altra volta con Uomini e Donne.
Siamo un po' come Giacobbo, diciamo, non diamo mai una risposta.
O come Del Debbio,
sì, esatto,
sì, sì. Secondo voi? Benissimo, ragazzi, noi vi...
Secondo noi è questo.
Sì. Sì.
Vi salutiamo, io saluto il Chupacabras.
A venerdì prossimo.
Scriveteci numerosi a diretta@radiofonica.com, anche se non ci siamo.
Sì, vabbè, noi vi vediamo.
Scrivete sui nostri gruppi. Ringraziamo ancora tutti. Ringraziamo Francesco, tutta la redazione e quant'altro ancora.
E vi salutiamo.
Grazie per l'ascolto e arrivederci a tutti. Buona serata.
Vi salutiamo con Malanotte No di Renzo Arbore.
Che è il nostro padre putativo.
A venerdì.
È una grande corrida.
Malanotte No.
Ogni giorno una lotta, chi sta sopra, chi sotto.
Malanotte.